Di Edgar Allan Poe, Racconti del terrore, il ritratto ovale. Il castello del quale il mio domestico, per non farmi passare la notte all'aperto, nelle mie condizioni penose di ferito, si era deciso a forzare l'ingresso, era uno di quegli edifici frammisti di grandezza e di tetraggine che per secoli e secoli hanno torreggiato sugli Appennini, anche nella realtà oltre che nella fantasia di Mistress Radcliffe. A giudicare dalle apparenze, esso era stato abbandonato solo da poco e non certo per sempre. Noi ci alloggiammo in una delle camere più piccole e meno sontuosamente addobbate, la quale si trovava in una torre fuori mano dall'edificio. Le decorazioni della camera era ricca, ma logora per vecchiaia. Le pareti erano tappezzate e adorne di numerosi trofei araldici d'ogni forma, nonché d'una straordinaria quantità di vivaci pitture moderne in sontuose cornici ad arabeschi d'oro. Per queste pitture che si vedevano appese non solo alle pareti principali, ma anche a tutti i muri d'angolo che la bizzarra architettura del castello aveva reso inevitabili. Per queste pitture, ripeto, forse a causa del mio delirio incipiente, provai subito un profondo interesse, tanto che ordinai a Pedro, siccome imbruniva, di chiudere la massiccia e imposte della camera, di accendere la candela di un grande candelabro che si trovava al capezzale e di spalancare i tendaggi di velluto nero che circondavano il letto. Tutto questo perché, ove non fossi riuscito ad addormentarmi, potessi almeno consolarmi nella contemplazione di quei quadri, alternata alla disamina di un piccolo volume trovato sopra il guanciale, che per l'appunto li valutava e li descriveva. A lungo lessi e tutto attentamente osservai. Le ore volarono e furono ore gloriose e giunse profonda la mezzanotte. Il candelabro mi dava noia nella posizione in cui si trovava e allungando la mano per non disturbare il mio domestico addormentato, nonostante mi fosse molto difficile, lo spostai in modo che la luce ricadesse in piano sul libro. L'operazione condusse a una scoperta assolutamente inattesa. I raggi delle numerose candele illuminarono una specie di nicchia su cui fino ad allora una delle colonne del letto aveva gettato la sua ombra. Scorsi così, in piena luce, un dipinto che non avevo ancora notato. Era il ritratto di una giovinetta nel fiorire della sua femminilità. Data una rapida occhiata al dipinto, io chiusi gli occhi, perché non seppi spiegarmelo. Ma nel mentre tenevo le palpebre chiuse, cercai dentro di me la ragione che me le aveva fatte chiudere e trovai che era un movimento involontario per guadagnar tempo a pensare, per acquistare la certezza che la visione non mi aveva ingannato e per calmarmi e prepararmi a una contemplazione più rigorosa e sicura. Trascorso qualche minuto, tornai difatti ad osservare il dipinto. Neanche a volerlo io avrei potuto adesso dubitare di veder giusto, poiché al primo riverbero della luce su quella tela lo stupore trasognato dei miei sensi si era dissipato ed ero stato bruscamente richiamato alla realtà. Il ritratto, ripeto, raffigurava una giovinetta. Si trattava semplicemente della testa col busto ed era lavorato alla maniera vignettistica. Le braccia, il seno e perfino la radiosa capigliatura sfumavano, fusi insieme nell'ombra vagante, intensa, che serviva di fondo. La cornice era ovale, riccamente dorata e a filigrane. Come opera d'arte era un dipinto davvero ammirevole, ma ad impressionarmi così vivamente d'improvviso non poteva essere stata l'esecuzione dell'opera né l'immortale bellezza della persona raffigurata. E meno che mai era possibile che la mia immaginazione, nello scuotersi dal suo dormiveglia, avesse preso la testa per quella di una persona vivente, poiché le caratteristiche del disegno, il genere di esso, nonché della cornice, subito notate, dovevano avermi fulmineamente distolto da una simile allucinazione. Un'ora forse trascorsi, sempre attentamente riflettendo intorno a tutte queste cose, seduto in mezzo al letto e reclinato sul gomito senza mai distogliere gli occhi dal dipinto. Scoperto alla fine il vero segreto dell'effetto che esso faceva, mi lasciai cadere sul guanciale. Era la perfetta espressione di vita fermata su quel volto che mi aveva dapprima fatto trasalire, poi confuso, soggiogato, atterrito. Compreso da un profondo, rispettoso timore, tornai a mettere il candelabro nella sua posizione di prima. Venendo meno in tal modo dinanzi ai miei occhi, la causa di una profonda agitazione, mi buttai avidamente sul volume che trattava dei quadri e delle loro singole storie. Era una fanciulla di rara bellezza, e quanto amabile tanto giuliva. Maledetta fu l'ora in cui conobbe il pittore, si innamorò di lui e lo sposò. Lui, un uomo appassionato, studioso, austero, aveva già una sposa nella sua arte. Lei era una fanciulla di rara bellezza, e quanto amabile tanto giuliva. Era fatta di luce e di sorriso, ed era festosa come un piccolo cerbiatto, tutto amava, tutto aveva caro, non odiava che l'arte, sua rivale, non temeva che la tavolozza e i pennelli e gli altri annesi del dipingere che la privavano della presenza del suo amato. Fu terribile quando sentì il pittore esprimere il desiderio di fare il ritratto anche a lei, ma era umile, obbediente, e per settimane e settimane docilmente sedette nell'alta camera della tetra torre, dove la luce cadeva pallida sulla tela. Lui, il pittore, trovava gloria nel suo lavoro, che di ora in ora progrediva sempre di più. Ed era un uomo appassionato e strano, d'animo trasognato, che si perdeva in fantasticherie, tanto che non sapeva vedere come la luce che cadeva così lugubre dentro quelle torri solitarie consumava la salute e la forza spirituale della sua sposa. Eppure essa sorrideva e continuava a sorridere senza mai lamentarsi, siccome vedeva che il pittore, il quale aveva già grande fama, si infervorava con entusiasmo alla sua opera e lavorava giorno e notte per dipingere colei che lo amava tanto, ma che ogni giorno più deperiva e intristiva. E in verità chi contemplava quel ritratto parlava a bassa voce della sua rassomiglianza come d'una possente meraviglia che provava, oltre la forza, l'amore profondo del pittore che per colei provava in maniera così prodigiosa. Ma a lungo andare, come l'opera s'avvicinava al suo adempimento, nessuno fu più ammesso nella torre, perché il pittore era tutto preso dalla foga del lavoro e non distoglieva che di rado gli occhi dalla tela, anche per osservare il viso della sua donna, e non vedeva come i colori che riversava sulla tela venivano tolti dalle code di colei che sedeva dinanzi. E quando settimane e settimane furono passate, e più non restava quasi nulla da fare, null'altro che da dare un tocco di pennello sulle labbra e uno agli occhi, lo spirito della giovane donna palpitò ancora come una fiamma al bocciolo della lampada. Allora il tocco fu dato alle labbra e agli occhi. E il pittore rimase per un attimo in estasi dinanzi all'opera che egli aveva compiuto, ma continuando a contemplarla, subito tremò e si fece pallido e atterrito, scoppiando in un urlo. Ma questa è la vita che ho creato! Si volse a guardare la sua beneamata, la quale era morta.